SBS Audio is supported by advertising.
I tuoi nuovi clienti stanno ascoltando questo spot pubblicitario in questo preciso momento. Cosa diresti loro della tua attività se potessi farlo? L'SBS è l'emittente più affidabile di tutta l'Australia. I nostri ascoltatori sono fedeli, altamente partecipi e da sempre sostengono una miriade di aziende locali. Fai che la tua sia la prossima. Offriamo pacchetti pubblicitari per aziende di ogni dimensione. Il nostro team esperto di vendita ti guiderà lungo il processo di una favolosa campagna pubblicitaria. Portaci tu il tuo spot oppure incarica il nostro team di produzione di realizzartene uno in una delle nostre 68 lingue. Cosa aspetti? Inizia oggi stesso la conversazione con il tuo nuovo pubblico. Email sales@sbs.com.au.
Global Mail, viaggio nell'impegno italiano nel mondo a cura di Yolanda Pupillo.
Nonostante i continui appelli dell'ONU e delle organizzazioni umanitarie, l'assedio a Gaza non si ferma. Tutte le università sono state distrutte, compresa la maggior parte delle scuole. L'allarme arriva dall'UNICEF, il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia, impegnato a portare aiuti alla popolazione di Gaza. Andrea Iacomini, portavoce UNICEF Italia.
Noi siamo estremamente preoccupati della situazione che si è andata a delineare in queste ore, ma anche in questi mesi nella striscia di Gaza, in particolar modo anche alla luce degli ultimi accadimenti a Rafah. Se non ci sarà un accordo, come si delinea in queste ore, tutte gli avvertimenti, le storie di bambini uccisi e feriti, le immagini di strazio, i dati che abbiamo dato sono stati ignorati. E la paura è quella che poi è la stessa che condividono gli abitanti di Gaza, è che si vada verso una catastrofe senza precedenti, perché Rafah è una città di bambini, la metà di ogni bambino e bambina di Gaza vive a Rafah. A Rafah c'è un bagno ogni 800 persone, per dire insomma quali sono i numeri, c'è una doccia ogni 3500 persone, ci sono soprattutto ammassati 1,5 milioni di persone, la metà sono bambini. Quindi abbiamo assolutamente bisogno che arrivino aiuti, abbiamo assolutamente bisogno di raggiungere i bambini che hanno necessità di vario genere, ma soprattutto ci sono centinaia di migliaia di bambini che hanno una disabilità, che vivono una condizione medica, una vulnerabilità che li mette ancora più in pericolo. Ecco perché tutto questo è assolutamente assurdo in una situazione dove sostanzialmente sembra che non ci siano punti di svolta. Il sud della striscia è un punto di ingresso per gran parte degli aiuti, quindi è chiaro che se la porta di Rafah chiude è difficile capire come si possa evitare la carestia, la fame, le famiglie sono esauste, sono malnutrite, i bambini sono malati. È vero, si parla in queste ore di sfollamento. Però se la zona di sfollamento è la zona di Al-Mawasi, per esempio, già possiamo dire che non è una zona sicura, perché qualche giorno fa il piccolo Mustafa, che è un bambino palestinese che era andato a fare la spesa per i genitori, è stato colpito alla testa ed è morto proprio in questa zona, quella che dovrebbe essere sicura. Poi non dimentichiamo, anche gli ostaggi devono essere liberati, perché non è che esistono soltanto la situazione drammatica di Gaza, ma ci sono anche quei bambini israeliani che hanno visto di tutto, che sono profondamente traumatizzati e soprattutto che sono anche ostaggi ancora di Hamas. Ecco, i bambini non devono essere uccisi, i bambini vanno liberati, perché noi richiamiamo sempre alla convenzione dell'89, che comunque ci fa dire che i bambini sono tutti uguali, cioè che vanno tutti protetti e non devono assolutamente essere bombardati, rapiti e vivere nelle condizioni che stiamo vedendo.
Che tipo di aiuti riuscite a portare nonostante tutto?
Noi siamo presenti con i nostri team, stiamo portando kit igienico-sanitari, perché ci sono grandi necessità sia nella parte nord che nella parte sud, ma chiaramente con le restrizioni del caso. E quindi chiaramente sia nel Valico di Kerem Shalom sia a Rafah ci sono i nostri team, ma molte delle zone sono difficili da raggiungere. Stiamo portando kit igienico-sanitari, come dicevo, stiamo aiutando appunto gran parte delle famiglie con generi alimentari, con anche sostegno psicologico, perché abbiamo degli psicoterapeuti esperti, proprio perché centinaia di migliaia di bambini e famiglie sono profondamente esauste, come dicevo, e colpite da tutto questo. È chiaro, lo ripeto, che ci sono difficoltà nel far passare gli aiuti. L'ultimo ospedale rimasto, che è quello cosiddetto ospedale europeo, chiamato in onore dell'Unione Europea che ne ha pagato la costruzione, è una delle ultime ancore di salvezza per i civili. Speriamo che non venga distrutto anche lui, perché altrimenti ci troveremo veramente in una situazione paradossale.
Parliamo del vostro allarme riguardo alla distruzione di scuole e università.
L'87% degli edifici scolastici sono stati danneggiati e distrutti. L'87% della striscia e, secondo le stime del nostro cluster di cui parliamo, di fatto sono chiuse tutte le scuole, quindi ci sono 600.000 studenti che non vanno a scuola. Ma un altro dato, impressione, è che le università di Gaza sono state distrutte. Ecco perché nelle ultime due settimane, appunto, noi abbiamo portato molti aiuti, sono riusciti a passare dei camion con forniture di emergenza, tra cui biscotti, tra cui articoli sanitari, kit per l'igiene, teloni di plastica, ma anche le cosiddette school in the box, cioè dei sistemi per i quali all'interno di queste scatole ci sono tutti i kit per continuare ad andare a scuola, perché anche nella distruzione, nella devastazione, è importante dare continuità all'apprendimento. Lo abbiamo fatto in Ucraina e, anche se piovono ancora bombe, stiamo cercando di farlo anche in questo contesto.
Tutto questo fa temere per il futuro, se ci sarà mai un futuro per Gaza, dei giovani e di questa generazione. Cosa gli rimarrà dal punto di vista dell'istruzione e della preparazione?
È una domanda molto interessante, perché ci porta al grande tema, secondo me, che va oltre, diciamo, il tema bellico, che è doloroso, dannoso e che non si dovrebbe verificare mai, no? Ed è il lavoro che bisognerebbe fare sul futuro. Non si ricostruiranno soltanto gli edifici, ma qui c'è da ricostruire un tessuto psicologico, emotivo, scolastico, di giovani che vanno e andranno educati non soltanto, appunto, dal punto di vista delle materie di studio, ma anche dal punto di vista della pace, dal punto di vista della fratellanza, della solidarietà, cosa che è molto difficile se pensiamo che dall'una e dall'altra parte sono generazioni queste che stanno conoscendo la morte di parenti, di amici, che stanno conoscendo ferimenti, che stanno conoscendo sfollamenti continui, che hanno visto i propri genitori sgozzati e uccisi. Ecco, la scuola avrà un ruolo fondamentale quando tutto sarà finito, proprio per ricucire questo tessuto umano, proprio per far crescere una generazione che non si guarda in cagnesco. E onestamente, il protrarsi delle ostilità e l'aggravarsi della situazione non fanno ben pensare al futuro di questi giovani.
C'è qualcuno che vi sta ascoltando, che sta ascoltando gli appelli del mondo umanitario?
Ma diciamo che a livello di Nazioni Unite, insomma, l'UNICEF non si tira mai indietro e continua a lanciare il suo grido di allarme. Ci sembra che tutto sia fermo, che le parti in causa non facciano passi avanti, e soprattutto a pagarne il prezzo più alto sono i bambini. Le classi dirigenti globali hanno una responsabilità rispetto a tutto questo, no? Di abbandonare questo paese al suo destino, e dall'altra parte anche una generazione di bambini, dalla parte e dall'altra, al proprio destino. Quindi il nostro appello è sempre lo stesso, no? Cessate il fuoco, fate entrare gli aiuti e costruire una pace che non è la pace dell'uno o dell'altro, come spesso molte manifestazioni oggi stanno in qualche modo mettere in evidenza, ma è una pace di tutti, che sia giusta, che stia nel mezzo, che sia appunto veramente un atto di volontà, cosa che non sembra all'orizzonte.
Il sito di UNICEF Italia, www.unicef.it.